Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Martedì 28 novembre, una nuova puntata di Pubblica. Saluto subito la mia ospite di questa mattina, che è Diletta Aischis. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dottoranda in sociologia all'Università Statale di Milano, responsabile advocacy and policy dell'associazione Privacy Network, e con lei stamattina riprendiamo il filo delle considerazioni che abbiamo fatto in questi ultimi giorni, in questi ultimi 10 giorni, in generale nei diversi spazi del palinsesto di Radio Popolare. Mi sto riferendo al dibattito, alla discussione pubblica sulla violenza maschile contro le donne, poi le grandi mobilitazioni che ci sono state nella giornata di sabato scorso. Con Diletta Aischis poi vedremo anche un aspetto particolarmente importante, cioè come le disuguaglianze di genere, gli stereotipi contro le donne rischino di essere moltiplicate dai processi di cambiamento tecnologico a partire dall'intelligenza artificiale. Anche da qui poi emerge la necessità di una regolamentazione pubblica dell'intelligenza artificiale. Io comincerei col chiederle, Diletta Aischis, una sua considerazione. Che cosa secondo lei è successo appunto in questi ultimi giorni sul tema del femminicidio, della violenza di genere contro le donne, a partire appunto dal femminicidio di Giulia Cecchettin per mano del suo ex fidanzato, le denunce che ci sono state, le fortissime denunce contro la cultura patriarcale fatte dalla sorella di Giulia, Elena Cecchettin, e poi la discussione che c'è stata nel corso di tutti questi giorni e che ha coinvolto anche uomini. Che cosa è successo secondo lei?
Ma guardi, secondo me in questa vicenda sono coinvolti principalmente due elementi che hanno, diciamo, favorito la risonanza di questo caso più di molti altri. Il primo è, come giustamente già accennava lei, il contributo della famiglia di Giulia Cecchettin nello spargere un messaggio, nel dare un messaggio a tutto il paese sulla matrice dell'omicidio e del femminicidio di Giulia, che è appunto diciamo un discorso incentrato, fatto risuonare soprattutto dalla sorella Elena, incentrato sulla violenza patriarcale, la matrice patriarcale di questo omicidio, femminicidio. Non è una cosa assolutamente scontata, non era mai successo prima, e quindi, come già hanno detto tanti e tanti altri, io qui individuo, diciamo, primo motivo di scarto e di differenza rispetto a tutto quello che è successo prima e che ha sicuramente contribuito, legando al secondo aspetto, che è quello dell'immedesimazione. La storia tra Giulia e Filippo è una storia che riguarda tutte e tutte noi, probabilmente. È stato molto più facile empatizzare e immedesimarsi in una relazione come quella che è stata raccontata tra di loro, perché non ha nulla di apparentemente strano, no? Non c'è un elemento di alterità o di estraneità particolare rispetto a tanti altri casi mediatici che vengono raccontati sulla violenza di genere. Quindi credo che anche per molti uomini si sia, diciamo, presentato questo non scarto rispetto alla storia di Filippo, alla figura di Filippo all'interno di questa relazione, che ha reso questo femminicidio in qualche modo più vicino a tante storie che ci riguardano, un femminicidio borghese molto simile a noi.
Adesso con lei voglio vedere alcune questioni, anche perché non voglio trattenerla troppo tempo, ma ci sono almeno un paio di questioni ancora che voglio vedere con lei e che appartengono un po' a quello che poi è il suo campo principale di lavoro e di ricerca. Il punto è quello delle disuguaglianze di genere, gli stereotipi contro le donne e come l'innovazione tecnologica, il cambiamento tecnologico, il riferimento principale è all'intelligenza artificiale, come queste tecnologie possono essere in grado di moltiplicare, replicare quelle stesse disuguaglianze, quegli stessi stereotipi all'infinito, potremmo dire. Ovviamente l'espressione è impropria, ma il senso è un po' questo. Allora le chiedo di dirci qual è questo rischio e qual è il meccanismo di moltiplicazione, cioè dove sta il pericolo?
Ma guardi, ho usato in realtà una formula che uso io molto spesso, cioè quella della replicazione all'infinito, no? Cercherò di rispondere, diciamo, al meglio che posso, mi scuso anche con le ascoltatrici e gli ascoltatori per questa voce, però è esattamente come dice lei, nel senso che noi stamattina stiamo parlando di violenza di fatto di genere e di matrici patriarcali, e io nel mio lavoro purtroppo ritrovo, occupandomi di impatti sociali e di discriminazioni nel mondo tecnologico e soprattutto legato all'intelligenza artificiale, ritrovo questa componente, la ritrovavano già le femministe negli anni 70 che si occupavano di tecnologia e del rapporto con il genere. La tecnologia è sempre stata maschile, questo non è assolutamente un segreto o una novità, ma è un dato di fatto purtroppo, perché di tecnologia, di innovazione e di progresso si sono sempre occupati gli uomini, e violenza anche questa, nel senso che è cruciale nella nostra epoca capire perché rispetto ad alcune tecnologie, e diciamo mi permetto già di anticipare rispetto all'intelligenza artificiale in particolare, il problema è che noi possiamo fare progressi come società e come è auspicabile che siano, appunto pensiamo alle manifestazioni che ci sono state negli ultimi giorni, a un cambiamento sociale, speriamo che arrivi presto. Il problema è che quando diciamo pensiamo a strumenti invece tecnologici automatizzati, in particolare l'intelligenza artificiale, tendono a riproporre, ma io tendenzialmente uso il verbo amplificare, il passato. Le intelligenze artificiali lavorano e si nutrono di dati storici, quindi informazioni che raccontano e riguardano il passato, che può essere un passato di 5-10 anni fa o un passato della settimana scorsa, che però sempre passato è. E secondo me è molto utile riferirsi appunto a questo caso di cui parlavamo prima, di Giulia Cecchettin e del suo femminicidio, per capire quanto il passato e il presente possono essere distanti. Quando alleniamo delle intelligenze artificiali su dati storici che raccontano una storia di violenza e di discriminazione e di disuguaglianza di genere, il problema è che quelle stesse tecnologie tendono a riproporre sempre quello che hanno imparato su questa storia. Quindi quello, diciamo, io lo definisco il paradosso dell'innovazione, no? Che ha a che fare con il fatto di usare degli strumenti estremamente innovativi e nuovi e futuristici, se vogliamo, che però non fanno altro che riproporre il passato. Quindi c'è un po' questo scarto tra innovazione futura e riproposta, riproposizione, moltiplicazione di dinamiche passate. E questo è oggettivamente un elemento che può esserci molto, diciamo, di conflitto nei prossimi anni, perché noi potremmo riuscire ad ottenere delle battaglie, vincere delle battaglie, delle lotte a livello sociale, che poi però vengono in qualche modo paradossalmente portate indietro a causa dell'utilizzo sempre più massiccio in ambiti decisionali molto importanti per la vita delle persone come l'intelligenza artificiale.
Il rischio quindi è che in qualche modo si innesti un circolo vizioso, no? E che quindi la questione delle disuguaglianze di genere, degli stereotipi si autoalimenti, appunto come diceva lei all'infinito. Ancora una questione, vista l'importanza, il tema delle regole è un tema appunto urgente, concreto, che è come è possibile quindi intervenire, come è possibile che il pubblico intervenga a regolamentare questo campo dell'innovazione tecnologica in particolare. Se pensiamo al governo italiano, non vorrei sbagliarmi, ma l'unica cosa che è stata fatta è la nomina di quella commissione di studio presieduta dall'ex capo del governo Giuliano Amato. Che cosa si deve fare in termini di regolamentazione, Diletta Aischis?
Ma allora, ci sarebbero ovviamente moltissime cose da fare. Io tra l'altro ho un approccio molto contestuale alla gestione della tecnologia, nel senso che per me la tecnologia è un fenomeno sociale ed è una costruzione sociale, e quindi in quanto tale andrebbe ovviamente contestualizzata in ogni contesto culturale diverso, no? In questo caso noi ci rifacciamo all'Europa, che è un contesto culturale ovviamente molto ampio e che racchiude in sé diversi approcci, Però vi faccio un esempio. Io parto tendenzialmente da, diciamo, dai miei studi in sociologia e dalla mia ricerca su questi temi, da alcuni casi molto concreti. Uno nello specifico che accenno velocemente, che è successo nei Paesi Bassi 2 anni fa, e che ha un po' di fatto anche scatenato una riflessione a livello europeo su quali sono gli impatti sociali di meccanismi automatizzati di decisione, i cosiddetti processi decisionali automatizzati, che si basano poi su tecniche più o meno sofisticate di intelligenza artificiale, e che sono le tecnologie che io studio e che a me interessano, perché sono quelle tecnologie tendenzialmente utilizzate da parte di attori e di agenzie pubbliche e non private per prendere delle decisioni importanti sulla vita delle persone. Quindi penso alla giustizia, al welfare, alla sanità e tanti altri. Nei Paesi Bassi 2 anni fa è successo uno scandalo che coinvolgeva in qualche modo, ma questo, diciamo, è risaputo e saputo solo dagli addetti ai lavori o chi lavora su questo tema, non è molto passato all'opinione pubblica come uno scandalo che si è avvalso di algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale, però è uno scandalo che racconta di una discriminazione di massa effettuata su ai danni di 30.000 cittadini nei Paesi Bassi, e ha a che fare con la distribuzione del welfare e le accuse di frode relative a chi riceveva dei sussidi pubblici. Ecco, questo è un caso che, diciamo, a causa della scorretta gestione di un sistema di intelligenza artificiale decisionale, ha portato, diciamo, l'attenzione su questo caso della Commissione europea, che stava iniziando in quel momento a lavorare su quello che oggi viene chiamato AI Act, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Quindi di fatto la Commissione e il Parlamento europeo hanno preso spunto da questa storia olandese per tracciare una serie di regole che nel futuro, e ora possiamo dire che sarà prevedibilmente dal 2026 in poi, in Europa i sistemi di intelligenza artificiale dovranno rispettare. E perché è molto utile, diciamo, questo ragionamento? Perché, diciamo, si sono proprio sono successe parallelamente queste due cose qua, e una ha potuto influenzare l'altra. Quindi da uno scandalo legato alla discriminazione di massa sulle persone da parte di un sistema di intelligenza artificiale usato in un ambito così sensibile come il welfare pubblico, la regolamentazione europea ha potuto prendere, diciamo, ispirazione per capire come regolamentare. E quindi l'Europa di fatto da inizio del 2021 sta lavorando in modo ovviamente molto complicato, perché deve stare dietro anche agli sviluppi paralleli come quelli dell'intelligenza artificiale generativa, che 2 anni fa non si poteva prevedere, per scrivere delle regole a cui i sistemi di intelligenza artificiale devono rispondere in Europa. Tra questi, rispetto anche all'esempio che vi facevo prima, ci sono dei controlli, ad esempio, sui set di dati storici o non storici su cui viene allenate queste tecnologie, e tanti altri requisiti sulla trasparenza, ad esempio sulla valutazione dell'impatto che queste tecnologie potranno avere sui diritti fondamentali delle persone. Sono tutte clausole o regole che sono più o meno definite, alcune sono in via di definizione e ancora in fase di negoziazione, perché siamo nella fase finale, siamo addirittura d'arrivo con questo regolamento, stanno avvenendo i triloghi tra le 3 istituzioni europee, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, e tra l'altro, diciamo, l'Italia negli ultimi giorni si è scoperto avere anche un ruolo particolarmente importante in questi triloghi, che assolutamente non ci aspettavamo, che riguarda però la regolamentazione dell'AI generativa, non quella di cui stiamo parlando noi oggi. L'Italia si sta mettendo di traverso di fatto alla proposta e all'accordo congiunto a cui si era arrivati, diciamo, tra stati membri, di regolamentare l'intelligenza artificiale generativa secondo gli stessi criteri che si erano ipotizzati per tutti gli altri tipi di intelligenza artificiale, quindi un approccio graduale basato sul rischio previsto.
Questa è la posizione del governo Meloni, quindi sta con i paesi che non spingono per la regolamentazione.
Esattamente, sembrerebbe che il nostro governo sta appoggiando l'approccio e la posizione di Francia e Germania in particolare, per chiedere di non regolamentare l'AI generativa. Noi, diciamo, in Privacy Network negli ultimi giorni stiamo cercando di capire meglio perché il governo italiano sta assumendo questa posizione molto particolare e anche molto controintuitiva, se vogliamo, rispetto agli interessi nazionali. Quindi sarebbe molto interessante capire come mai stiamo assumendo questa posizione ai tavoli di negoziato. E abbiamo inviato una lettera a tutto il governo, diciamo, ai ministeri interessati, al nostro ufficio di rappresentanza a Bruxelles, per capire come mai ci stiamo muovendo in questo modo e stiamo chiedendo di assumersene la responsabilità anche nel nostro paese e di aprire un discorso pubblico su questo tema.
Diletta Aiskis, io la ringrazio molto per essere stata qui con noi stamattina nel raccontarci queste cose, in particolare anche questo elemento ultimo a cui faceva riferimento, quel caso olandese. Qui c'è una pubblica amministrazione che decide appunto i sussidi sociali per parte della popolazione, e se la base di dati su cui quelle decisioni vengono prese è corrotta, anche la stessa decisione finirà per essere corrotta. Grazie ancora. Ci risentiremo, tanti auguri anche per la sua voce, la ringrazio anche per essere rimasta qui nonostante le condizioni della voce non fossero perfette. Buona giornata e a presto.
A voi, grazie mille.
Diletta Aiskis è dottoranda in sociologia all'Università Statale di Milano e responsabile advocacy and policy dell'associazione Privacy Network.
Ci avete mai pensato che nel 2100 saranno finiti i pesci, sarà sciolto il cemento, vivremo nelle grotte, sarà un nuovo inizio, sarà bellissimo affacciarsi giù dal precipizio. Non ci saranno più fiumi, ma fiumi di persone che chiederanno aiuto alla televisione. Qualcuno già si vede a piedi nella neve, ma nel frattempo qui va tutto bene. Il pittore dipinge la modella che piange, il postino che posta foto delle vacanze, nel biscotto un messaggio, sulla spiaggia un massaggio, che dovrei stare a dieta, ma canto la 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 la. Chissà se il senso della vita è tutto qua. La 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 la. C'è chi alla fine va lo trova e fa yeah, 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 yeah. La 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 la. Chissà di noi su questa terra che sarà. La 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 la. C'è chi alla fine va lo scopre e fa. Ci avete mai pensato che nel 3100 non soffriremo il caldo, tirerà un gran bel vento, si sarà spento il sole, certo avremo un po' sete, non ci sarà più da mangiare, quindi addio alle diete. E si farà l'amore anche con le farfalle, niente matrimoni, quindi niente sberle, e gli ultimi bambini sopravvissuti dentro le grotte a disegnarci i muri. Ci sarà sempre qualcuno che aspetta i soldi, che ha problemi più grandi, tipo che non c'ha i denti, ma un bicchiere di vino e accenna un sorriso anche senza incisivo. La 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 la. Chissà se il senso della vita è tutto qua. La 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 la. C'è chi alla fine va lo trova e fa yeah, 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 yeah. Sotto gli olivi, senza le parole, come si sta bene. Basta un coro che fa, un coro che fa, un coro che fa. La 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 la. Chissà se il senso della vita è tutto qua. La 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 la. C'è chi alla fine va lo trova e fa yeah, 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 yeah. La 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 la. Chissà di noi su questa terra che sarà.
Sono le 11:20, questa è Pubblica, Radio Popolare. Ci sono due studiose in Canada, Sharla Aligria e Catherine Yea, sono due studiose, la prima sociologa all'Università di Toronto, la seconda è una studiosa di disuguaglianze di vari di genere, anche lei applicata all'Università di Toronto, che hanno scritto proprio in queste settimane, è stato pubblicato una decina di giorni fa, un articolo che poi è diventato anche un podcast, in cui si parla appunto dell'attività di intelligenza artificiale, il machine learning e la riproduzione delle disuguaglianze, in questo caso disuguaglianze di genere. Questo articolo è stato pubblicato su una importante rivista, la rivista si chiama Context come testo ed è una rivista online dell'American Sociological Association, l'associazione dei sociologi americani, che rende accessibile questa rivista come sua finalità statutaria ai lettori, la ricerca sociale di avanguardia. Questo è quello che dicono gli autori e le autrici sul loro sito, che è context.org. Quello dell'apprendimento automatico è un po' il processo che è alla base di strumenti sempre più pervasivi e spesso anche proprietari, come il caso ormai diventato stranoto, quello di ChatGPT, oppure c'è anche il riconoscimento facciale, i programmi di polizia predittiva. Ma la validità di questi programmi di intelligenza artificiale dipende soltanto dai dati di addestramento, quelli che vengono inseriti, diciamo così. Quando i dati contengono una serie di espressioni che richiamano disuguaglianze razziali, di genere oppure di altro tipo, i risultati distorti diventano di conseguenza la norma. Questo è il concetto che abbiamo imparato ad acquisire, no? Come elemento chiave questa mattina, anche attraverso le parole di Diletta Aischis. Vi faccio sentire appunto poi una citazione da questo podcast che parla appunto del contenuto dell'articolo, l'apprendimento automatico e la riproduzione delle disuguaglianze, in particolare la sociologa dell'Università di Toronto, Sharla Aligria.
I think the main reason both of us got really excited about this topic was that we wanted to open the black box of machine learning.
Credo che il motivo principale per cui entrambe ci siamo appassionate a questo argomento sia stato il desiderio di aprire la scatola nera dell'apprendimento automatico. Quando abbiamo iniziato a conoscere l'apprendimento automatico, tutto il linguaggio che lo circondava sembrava molto futuristico e magico per certi versi. Per esempio, quando ho fatto una ricerca su Google per l'apprendimento automatico, ho ottenuto risultati che dicevano cose come: l'apprendimento automatico è un'intelligenza artificiale che insegna ai computer a pensare come le persone, oppure insegna ai computer a pensare in base alle esperienze passate.
Or teaches computers to think from past experiences. And I didn't find these explanations.
Non ho trovato queste spiegazioni molto utili, anche se accettavo che i computer potessero pensare come le persone. Come fa l'apprendimento automatico a insegnare loro a farlo? Come funziona nello specifico?
How does machine learning teach them to do that? How specifically does it work? So we started making sense about how machine.
E così abbiamo iniziato a capire come funziona l'apprendimento automatico e ci siamo resi conto che non è poi così diverso dal tipo di analisi dei dati con cui abbiamo familiarità noi come sociologi. Il machine learning opera su una scala diversa e usa un linguaggio che non usiamo di solito, ma in fondo è sempre qualcosa che capiamo. Si tratta di analisi dei dati.
Even something that sounds really impressive, like deep neural networks, is based on something that is.
Quindi, per esempio, anche qualcosa che sembra davvero impressionante, come le reti neurali profonde, si basa su qualcosa che in realtà è familiare a molti sociologi, ovvero i modelli di equazione strutturale. Aggiungo io, anche qui abbastanza complesso come tema. Ma in ogni caso, la sociologa dell'Università di Toronto conclude il suo ragionamento dicendo che questo significa che tutto ciò che sappiamo, pensiamo e ci interessa e che riguarda la raccolta, la costruzione e l'uso dei dati, come sociologi si applica anche a come i dati vengono utilizzati nell'apprendimento automatico.
Structural equation models. It just has far more layers. And so this means that everything we know, think, and care about in regards to the collection, construction, and use of data as sociologists also applies to how data are used in machine learning.
Questo per quanto riguarda appunto lo studio e l'articolo di queste due sociologhe dell'Università di Toronto in Canada. Siamo arrivati praticamente alla fine del nostro spazio, giusto un promemoria, sarà l'occasione anche per ascoltarlo in una prossima occasione, vi rimando già stasera ad Esteri alle 19. Di chi sto parlando? Di Derrick Dekerkov, sociologo, mass mediologo, 79 anni, anche lui legato al Canada, non solo perché è cittadino canadese ma anche perché lì ha lavorato. Derrick Dekerkov è considerato un po' l'erede di Marshall McLuhan, uno dei più influenti e profetici osservatori della società contemporanea. Qualche giorno fa, in occasione di Book City, era qui a Milano, ha partecipato a diverse conferenze, una in particolare, io poi l'ho avvicinato per fargli qualche domanda sul tema dei temi di questo momento, cioè lo scontro tra i vertici delle big tech sul futuro dell'intelligenza artificiale e su come dovrà essere in qualche modo gestito quel business. Vi rimando appunto, come dicevo prima, stasera ad Esteri alle 19 per ascoltare un frammento di quello che ci dice, poi in una delle prossime puntate di Pubblica lo ascolteremo un po' più diffusamente, perché i ragionamenti che fa sono ragionamenti interessanti proprio sullo scontro in atto, no, tra i vertici delle big tech. E allora con questo noi andiamo a chiudere la puntata di oggi di Pubblica. Minuti, la linea adesso va a Calt, Ira Rubini, noi ci risentiamo domani alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao.